Thelma.
Louise. Nessuno può mettere baby in un angolo. Oggi, cari amici, vi apriamo sulle note di The Final Countdown. Siamo sempre noi, esatto, Thelma e Louise. Undicesima puntata dedicata agli anni 80.
80, esatto. Così un salto nel passato proprio di quelli indimenticabili.
Quindi oggi su Radio Revolution ascolterete un sacco di canzoni di quell'epoca, curiosità, notizie sui film e sulle mode di quel momento con le icone indimenticabili.
Da chi iniziamo?
Iniziamo dagli UM, capitanati da quel figone di George Michael. Comunque lo sai che George Michael in verità è di origine greca?
Ma veramente?
E ha un nome lunghissimo. Di quell'epoca sono tantissimi e tutti passati alla storia e non sapevo un po' se parlarne tutti o parlarne di alcuni. Allora cosa ho fatto? Li ho aggruppati secondo delle mie categorie molto personali. Tipo i film sulla danza, ci sono stati lì famosissimi come Dirty Dancing, Footloose, ma soprattutto Flashdance. E dovete sapere che per quest'ultimo film la protagonista non ha mai ballato in nessuna scena e è sempre sostituita da una controfigura.
No.
Cioè, mica di un mito, scusate.
No.
Non può essere, ma invece lo è. Poi ho trovato un film che per me doveva essere tanto intellettuale, ma in verità poi l'ho trovato noiosissimo, cioè Breakfast Club.
Ah, sì, l'ho visto anch'io, hai ragione.
Un po', cioè, sembrava chissà
Le parlavano tutti, un cult, devi vederlo, sta roba. È noiosissimo.
Ma poi non fanno neanche colazione, quindi mi hai illuso. Vai con i prossimi. Ok, eccoli. Quelli che invece hanno avuto troppi sequel e ne bastava solo uno.
Oddio.
Ovvero Beverly Hills Cop, Karate Kid, che poi ne hanno fatti altri due, Nightmare. Allora, a me me ne bastava già uno, che uno è
quanti
troppo.
Quanti ne hanno fatti?
Non lo so, perché
ne
non li ho visti
troppi.
Ma soprattutto ho scoperto che Freddy Krueger è il nome di un compagno di classe del regista che lo tormentava a scuola. Cioè,
e quindi per questo l'ha chiamato così?
Sì, fatte. E poi altri che hanno continuato sono venerdì 17, venerdì 13 e una pallottola spuntata.
Però pallottola spuntata.
Sì, però dopo un po' c'è.
Sì, sempre la stessa storia.
Un taglio. Quelli di cui abbiamo fatto a meno. Questa è una categoria mia personale e ci ho messo il tempo delle mele perché c'è, cioè, dai,
Grande.
La donna esplosiva, che poi esplode, la mosca. La rivincita dei nerd, che mi sa già di trashata un po' come Porky's, questi pazzi porcelloni. Sai, il classico film collegiale. Oppure c'è anche Le ragazze della terra sono facili, con Jim Carrey, che vabbè, agli tanti chissà cosa
già dal titolo.
E poi soprattutto ho messo Creepshow, soprattutto perché c'è la scena finale in cui i laboratori hanno creato 25.000 scarafaggi che hanno dovuto, diciamo, assalire il protagonista, che è un maniaco dell'ordine. Cioè, penso se succedesse a me, io già sono i brividi a leggere questa frase, figurati. Poi altra categoria sono i film brutti con Nicolas Cage.
Grazie!
Perché ci sono quelli brutti, ma quelli ancora più brutti con Nicolas Cage. E sono tre. Che si chiama Stress da vampiro, Nato per vincere, come un film con Hilary Duff, ti ricordi? E soprattutto Tempo di uccidere, un film tra italiano, quindi è tre volte brutto.
Ma c'è, cioè, per caso nel film Nato per vincere, quando hanno questi titoli c'è sempre un cane di mezzo. C'era un cane in questo film?
Non l'ho visto.
Meno
male. Mi sono basata sulla, sai, i giudizi che danno, sì, sui siti. Poi ci sono anche i film che dici di aver visto per il file figo, ma in verità conosci solo il titolo. E sono Blade Runner, Fuga per la vittoria e Momenti di gloria. Tanto questi ultimi due io li confondo, quindi. E poi abbiamo quelli epici, che io amo personalmente, ovvero Fantozzi contro tutti, che più a picco di così si muore. Poi Full Metal Jacket, Ritorno al futuro e The Blues Brothers. Ma lo sapevate che Ritorno al futuro all'inizio della macchina del tempo doveva essere un frigorifero e non un'auto?
Leave me this way.
Eccoli, Communards con Don't Leave Me This Way. Ma a proposito del Blues Brothers che ho citato prima, lo sapevate che John Landis, il regista facevendo Staglio, che è da sole a, sapete l'attore che poi è morto, che è a John Belushi, perché veniva sempre sul set strafatto e quindi gli facevo Staglio che è da sole, vabbè. Continuiamo con la mia classifica personale dei film, ovvero quelli che se non li hai visti sei una brutta persona. Ovvero Ghostbusters, che è proprio un cult, L'attimo fuggente e Rain Man.
Assolutamente.
Devi averli visti. Oppure quelli che mi fanno paura. Ovvero E.T., a me, allora sinceramente mi ha davvero scosso molto, quel film.
Ti devi ancora riprendere.
O con anche Shining, La casa di Sam Raimi, i Goonies e i Gremlins.
Goonies.
A me mi hanno davvero stravolto l'esistenza quei film. Oppure quelli romanticoni, abbiamo ovviamente Laguna Blu, Stregata dalla Luna con Nicolas Cage e Cher, e Harry ti presento Sally, davvero
quella da vedere assolutamente.
Poi i film che io vi consiglio degli anni 80 sono Good Morning Vietnam, Corby Williams, La guerra dei Rusis, Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, che quello è un po' per bambini, però è davvero carino, The Elephant Man e Il mio piede sinistro, che è davvero molto commozionante.
Quindi l'hai visti tutti tu?
Ovvio,
Giorgia prova.
Ho provati da me. E ci sono anche quelli infiniti, che davvero sono lunghi, durano un'eternità, come Indiana Jones. E negli anni 80 ne sono usciti due, Guerre Stellari, Rocky, Scuola di Polizia, Terminator, ce ne hanno fatti troppi, una saga lunghissima.
Ma queste cose esplosive andavano di Terminator.
Ecco, sì, i robot negli anni 80
andava
molto.
A bestia.
Ma tu lo sapevi che Sylvester Stallone, per prepararsi per Rocky, ha perso 20 kg con una dieta a base di albume e pane tostato? Cioè, questo è un consiglio per l'estate.
Esatto, siccome ci siamo già.
Però ci sono anche dei film con dei risvolti assurdi. Tipo, lo sapete che Kim Basinger nella scena erotica di 9 settimane e mezzo non le ha fatte lei? Hanno usato una sostituta, una controfigura. Cioè, mi è caduto un mito, davvero.
No, veramente. Quando me l'hai detto prima, mi hai detto, what? Ce l'abbiamo!
Ma la notizia del giorno, cari miei, è che per il ruolo di Rambo hanno fatto fare un provino a Terence Hill. Cioè, a Don Matteo.
Per me no.
Io non riesco più a guardare Don Matteo in
per
faccia dopo
no.
questa
davvero.
Notizia. Ma la cosa più carina è che la leggenda di Tarzan, il signore delle scimmie, che è uscito negli anni 80, e lo sceneggiatore fu talmente arrabbiato dai tagli fatti nei film che decide di firmarsi col nome del suo cane nei titoli di coda. Il problema è che poi è stato candidato all'Oscar
col nome del suo cane. Bello, figo.
Cioè, per me è davvero un risvolto della Madonna. Cioè, non ci credi. Un po' come quando... Cos'è che dovevo dire? Ah, sì. L'avete visto La storia infinita? Io no, vabbè. Però l'attore da cui ha tratto la storia è così orribile che non è voluto comparire nei crediti. Vabbè, lo capiamo, è proprio brutto.
Tonight.
dovete sapere che io sulla foto della patente ho i capelli come ce li aveva Cyndi Lauper al tempo di questa canzone, cioè che sfumano dal giallo all'arancione al rosso. Sulla patente, non so se ci rendiamo conto. Vabbè, questa è Cyndi Lauper con Girl Just Want Have Fun, proprio quella.
Sì, esatto, quella lì proprio. E adesso parliamo di musica. Parliamo di musica perché gli anni 80 sono proprio degli anni un po' particolari, perché tutti si danno un po' la pazza gioia.
Ah, si dice così adesso, si dice particolari.
Sì, esatto. Esattamente, perché in questo periodo si usa tantissimo e si usano molto gli strumenti elettronici, in particolare i sintetizzatori. Se Francesco fosse venuto, le avrei chiesto: mi spieghi come funziona questo sintetizzatore?
C'è una tastierina colorata e tu ci pigi sopra casa,
ecco,
così ecco come funziona.
Solo che io volevo una spiegazione un po' più tecnica, però va bene anche questo, Giorgio, va benissimo. Nascono nuovi stili come il synth pop, una roba impronunciabile, e il New Wave, che ha come pionieri i Duran Duran, gli Spandau Ballet, Depeche Mode.
Tra l'altro c'è un film che si chiamava Voglio sposare Simone Le Bon,
cantante
di Duran Duran.
Perché i Duran Duran in questo periodo hanno un successo della Madonna, cioè sono i predecessori tipo dei Backstreet Boys, una roba del genere, perché proprio le ragazzine urlavano, piangevano. E Le Bon, infatti, cioè, è proprio l'icona super sexy, che poi tutta questa bellezza io non l'ho vista. Invece gli Spandau Ballet erano i romanticoni, perché i Duran Duran erano un po' i cattivi. E gli Spandau Ballet erano i romanticoni, britannici, perfettini, eccetera. E niente, si sono separati per moltissimi anni, finché non sono riuniti nel 2009, sai, così, per nostalgia, guadagnare un po' di soldi, facciamo un po' di concerti. Invece gli anni 80 sono importanti perché l'anno di uscita del capolavoro di Michael Jackson, l'album Thriller.
Oh, sì, è vero.
Indimenticabile. Michael Jackson è veramente proprio una frattura, due periodi storici completamente diversi. E infatti fa i suoi grandissimi concerti, anche qua fan urlanti, deliranti, eccetera, che appena sentivano il suo odore a distanza di chilometri svenivano, queste qua. Invece nell'ambito del rock dominavano gruppi musicali molto rilevanti, come gli U2, i Queen, i Police, cioè c'era proprio di tutto, i Metallica, le AC/DC, Bon Jovi, Genesis,
si dovevano rinascere negli anni 80.
Scorpions, cioè c'era di tutto, i The Cure, i Culture Club.
Il meglio del meglio.
Il meglio,
cioè,
del
gli
meglio degli anni
80. Anni 80.
Ma in realtà c'è solo una regina indiscussa degli anni 80. E su questo proprio non si discute. Stiamo parlando di Madonna Louise Veronica Ciccone, classe 1958. Ci ha messo molta
enfasi. Che tra l'altro continua il suo grande successo.
Sì, lei non si ferma mai, non invecchia mai. E continua ad avere successo. È piena di record. Ve ne dico.
E di bisturi. Di botox.
Di plastica in giro. Ve ne dico un paio. Allora, è l'artista femminile ad aver venduto di più nella storia della musica, con oltre 95 milioni di album negli Stati Uniti e 350 milioni di dischi in tutto il mondo.
Ale.
Cioè, è l'artista donna di più successo degli anni 80, come vi ho detto prima, con 7 singoli giunti alla prima posizione, più di ogni altra donna. E poi è l'artista con il maggior numero di singoli al numero 1 combinati negli Stati Uniti. Cioè,
c'era solo lei.
In poche parole, c'era solo lei, esatto. È solo seconda, in un... aspetta che ho perso qua.
Dietro
chi? Sì, ecco, è la seconda artista in America con il maggior numero di album alla prima posizione.
Beh,
dietro
anche
Barbara Streisand.
Barbara Streisand.
Colpo di scena. E niente, siccome stiamo parlando di Madonna, io direi di partire subito per ascoltarci questo indimenticabile Material Girls, appunto, che ha segnato questi anni di Madonna.
Don't
Sono sempre qui negli studi di Radio Revolution con Telma, Luise, Giorgia e Fiorella. Detto tutto, codice fiscale mi manca. E adesso continuiamo a parlare di musica. E iniziamo. Adesso parliamo dei gruppi, io li chiamo fluo, cioè quei gruppi un po' appariscenti di questo periodo. Per esempio i Culture Club. Come si pronuncia?
Va bene. Culture Club.
Brava Giorgia!
Ma non so se si dice così, eh.
Brava! Che si forma nel 1981 e voi George spiega il suo successo in questo modo. Non è stato il mio make-up, la nostra personalità, le nostre canzoni o gli awards che abbiamo vinto, ma bensì le nostre imperfezioni ci hanno reso popolari e quello che siamo ora.
Sì, dietro magari c'è solo un sacco di droga, però lo spiegano così, ok?
Esattamente, adesso lo spiegano così. Si sciolgono nell'86 per poi riunirsi 2 anni dopo, ma sciogliersi definitivamente, ahimè, nel 2002. Io piango ancora.
Niente, io comunque lo seguo su Instagram.
Abbiamo i Wham. O gli Wham. Va bene.
Wham.
Ecco, esatto, che è un duo pop britannico che si è formato nell'82 dal cantante e compositore George Michael e il chitarrista Andrew Ridley, una roba del genere. Si scioglie nell'86 su richiesta di George, che voleva iniziare il suo percorso, la sua carriera da solista.
Si è stufato di cantare Last Christmas.
Esattamente, il nome deriva da una delle tipiche onomatopee utilizzate nei fumetti tipo Slam, Bang, Pow, Ouch, okay. Wham. Queste cose. Abbiamo anche gli Eurythmics. Esattamente. Gruppo fantastico, eh? Gruppo synth pop di cui vi parlavamo prima, formato da Annie Lennox e David Stewart. Si sciolsero nel 90 a causa delle loro crisi personali, era un periodo un po' particolare, per poi formarsi nel 99. 10 anni dopo però Annie Lennox dichiara lo scioglimento definitivo, voleva un po' più un percorso da sola, in solitaria, così. C'erano anche le Bananarama, bellissime, eccetera, ma in Italia noi avevamo roba buona, roba
di meglio avevamo.
Avevamo di meglio, ragazzi, perché nel 1989 avevamo un certo Francesco Salvi che era al primo posto in classifica con la sua canzone Esatto. Io ho visto un video in diretta mentre lui canta ed è bellissimo quando inizia e esordisce così. 1, 2, 3 e 4. Così.
Io voglio vedere quel video.
Te lo invierò, Gio, perché proprio merita. Poi, vabbè ragazzi, un altro pezzo indimenticabile che è passato alla storia della musica proprio mondiale, Maracaibo di Lu Colombo.
Ma soprattutto avevamo anche Cobra di Donatella Rettore.
Bravissima, questo è Maracaibo dell'81, come fa? Cioè, lo mettono anche in discoteca oggi per cacciarti via, quindi è indimenticabile. Pensa che c'è una storia particolare questa canzone. Sapete che parla di un certo Miguel, no? Nella canzone. In realtà inizialmente il nome doveva essere Fidel, perché era una canzone che prendeva spunto da una storia precedente di Fidel Castro, capite?
Attenzione.
Poi avevamo Eder Parise con Cicale.
Che tanto l'avevamo anche ascoltato in qualche puntata.
Che esce nel 1982, grandissimo successo anche questa ragazza, quindi vabbè, va bene così. Poi chi altro avevamo? Avevamo Sabrina Salerno con Boys.
È vero.
Che bello, proprio fortunata l'Italia.
Ma
veramente.
Comunque fino a noi avevamo Giorgio Moroder. E dopo ti spiego anche chi è.
Ecco, grazie. Poi nell'83 inizia il tormentone, anzi il tormento di Vamos alla Playa dei Righeira. Bello, bello, anche oggi lo cantiamo quando andiamo in spiaggia. Cobra dell'80 di Donatella Rettore. Quindi insomma noi avevamo il top, l'Italia aveva soltanto il top, ragazzi. Quindi diciamo che l'America ci invidia.
Ma sbaglio, avevamo anche Renato Zero.
Avevamo anche Renato Zero, ragazzi.
Non lo so, lo sto cercando adesso su Wikipedia, ma non si carica.
Noi
ne
siamo orgogliosi. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to. Some of them want to be abused.
Eccola Annie Lennox e il suo amico che formavano gli Eurythmics e questa è A Sweet Dreams Are Made of This. Adesso io vi volevo parlare dei cartoni che hanno fatto, che noi vedevamo, cioè io non c'ero negli anni 80, però chi era negli anni 80 li aveva sicuramente visti e io li ho classificati da quello più credibile a quello fantascientifico, diciamo così.
Ti piace molto classificare le cose?
Sì, sono una maniaca dell'ordine, ok. Poi vedi, al primo posto mettiamo Anna dai capelli rossi, carino, nulla le fa la maestrina, tutto può, cioè tutto segna fila liscia, insomma. Occhi di gatto, ci sono queste tre che fanno le ladre. Beh, fin qui ci può stare, diciamo,
sì, sì.
Può capitare nella vita di tutti i giorni.
Sì, poi c'è Crisi, ok.
Poi c'è Candy Candy.
Candy Candy!
L'hai visto?
Sì.
Lo sai che ha due finali?
Come? No!
Allora, in uno Terence, che è il grande amore di Candy Candy, si fidanza con Susan perché gli ha salvato la vita. Ah, cioè, solo per questo, vabbè.
Okay.
E poi nell'altro invece Candy si fidanza con Albert.
Cioè, due finali proprio di...
Vabbè. Poi c'è Georgie, che corre felice su un prato.
Sì.
Nel supermondo che pare fatato. E ha tantissime scene tagliate. Scene di sesso, di nudo, di suicidi. Cioè, dai, assurdo. E poi abbiamo Pollon, che dai, cioè alla fine lei è una bambina che fa un sacco di danni, perché magari c'è una polvere bianca che l'aiuta, sembra talco, ma non è. Poi io avrei messo Lady Oscar, cioè alla fine è una storia un po' reale, capita a tutti di friendzonare il proprio migliore amico.
Infatti, no, Lady Oscar è bellissimo, ragazzi.
Sì, è vero, io l'ho visto
il tutto. Capolavoro, anch'io.
Poi abbiamo Kiss Me Licia, cioè prendiamoci un attimo di riflessione per parlare di Kiss Me Licia.
Dopo parlerò anche di un'altra cosa.
Cioè, Fia, spiegami come un cantante rock può chiamarsi Mirko.
Mirko!
Ed avere i capelli mestruati, sai che aveva i capelli metà gialli e metà rossi.
Soprattutto ricordiamo che è un cantante rock giapponese.
Pensa a Mirko.
E si chiama Mirko, sì, è bellissima questa cosa. Biondo, tra l'altro. Okay.
In Giappone non fu mai progettata una seconda stagione, così la Mediaset ebbe la brillante idea di trarne una serie TV con Cristina D'Avena e si chiamavano Love Me Licia, Licia Dolce Licia, Teneramente Licia, Ballate Cantano con Licia, Licia Hai Rotto il Cavolo. Questa è l'ultima stagione che ho scritto io. Beh, tu lo sapevi, Fio? Che poi sono andati avanti,
sì,
ancora
sì,
ce ne
sì.
sono altre,
sì,
beh.
Sì, sì, c'è.
Poi avrei messo Dottor Slump e Arale, che Arale è un robot che aveva creato il Dottor Slump.
Sì.
E soprattutto lo sapevi che Arale ha fatto un cameo in Dragon Ball? Perché hanno in comune lo stesso autore.
Colpo di scena.
Ma soprattutto il cartone più fantascientifico è Mila e Shio.
Sì, sì.
Cioè, allora, Mila ha 14 anni, intanto è alta 4 metri, ha più tette di me, vabbè. E poi scopre di avere per caso questo grande talento per la pallavolo.
No,
solo che fa
solo
schiacciate.
Anche di levitare, questo dono di rimanere in aria per dei minuti.
Ma la vera domanda è perché Shio, che compare poco e non si fila neanche Mila, è nel titolo della serie?
Brava, me lo sono sempre chiesto anch'io.
Solo l'Italia ha fatto questa
Secondo
cosa.
Secondo me, io pensavo che magari a un certo punto poi Milo spuntasse fuori, magari succedeva qualcosa, invece...
E Shio comunque non Milo.
Hai detto Milo. Va bene.
Sì, bisogna dire che comunque quando Mila salta raggiunge proprio delle vette, delle altitudini impressionanti.
Altro che Everest.
E rimangono in aria anche per diverse puntate.
Sì,
e
sì.
Quando poi schiacciano la palla raggiunge velocità dei missili e diventa forma tipo ovale.
Sì, eh sì, sì, sì.
Quindi io adesso, sai che prima ti ho parlato di Giorgio Moroder? Ma chi
sì.
è Giorgio Moroder?
Infatti, dimmelo.
Allora... è italiano, ha scritto questa canzone che è Call Me di Blondie, ma soprattutto ha fatto tantissime cose e ve le dico dopo.
Call me, call me, call me anytime. Call me, call me.
parlato di Giorgio Giovanni Moroder, che è nato in Italia e negli anni 80 è stata una grande figura di riferimento per il mondo musicale. Ha composto tra l'altro anche delle indimenticabili canzoni per, soprattutto per i film. Ha vinto anche 3 Oscar per la colonna sonora. Ad esempio vi cito qualche film, ovvero Electric Dreams, La storia infinita, Flashdance, Top Gun, American Gigolo, Scarface.
Il top.
Cioè, ha scritto davvero le canzoni per questo film, è stato... Ma soprattutto ha collaborato con artisti del calibro di Donna Summer, Daft Punk recentemente, ma anche Freddie Mercury e David Bowie. Cioè, è stato davvero il top del top.
Mica il primo scemo del villaggio.
E tra l'altro tra poco è ritornato con un nuovo album. Però sì, perché ha fatto una canzone con Sia e Britney Spears ultimamente.
Persone a caso proprio.
Veniamo ai film, ai cartoni, scusate. Per me quello più fantascientifico di tutti, anche più di Mille Scio, è stato Holly e Benji.
Anche quello.
Che ha infranto tutte le regole della fisica e della logica. Esatto. E nasconde tanti segreti che neanche fatti.
Ma ai giapponesi piace questa cosa di proprio di non calcolare le leggi fisiche.
Tra l'altro compare anche Roberto Baggio nelle puntate dell'ultima stagione. Vabbè. Ma chi sono? Si chiamano Oliver Hutton e Benjamin Price. Giapponesissimi, devo dire. Calciatori che fanno partite per la scuola in stadi con milioni di persone, hai capito? Hanno infatti tutte le regole anche perché il campo da calcio è più lungo della trama di Beautiful. E l'altro, tra un minuto di gioco corrisponde a 13 ore e 17 minuti.
Nella quale la palla si deforma.
Hanno fatto anche degli studi scientifici per calcolare la lunghezza del famoso campo. E sono 17,8 km.
Aspetta.
Comunque io lo vedevo, tu lo vedevi, Holly e Benji, chi non lo vedeva?
E chi non lo vedeva assolutamente?
Per altri cartoni che andavano negli anni 80 sono i Puffi, Sanpei, Scooby-Doo. Ti ricordi che Sanpei aveva 13 anni, c'è scritto che comunque andava a pescare a destra e manca.
Sì.
Poi abbiamo Siamo Fatti Così, che carino,
ho imparato tutto, così. Esatto. Laura
poi abbiamo le tartarughe ninja, che io tra l'altro ho dato i nomi delle mie tartarughe.
Ah.
Sai che Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo. E poi ho i Flintstone e Yogi, l'orso Yogi. E poi tra l'altro ci sono stati il filone dei film, dei cartoni voglio dire, con i robot. Ovvero Gold Egg, il grande Mazinga, Gundam, Capitan Harlock, Kenin Guerriero, l'uomo
tigre. Quanti ce n'erano?
Che tra l'altro io comunque non ho mai visto, però andava molto quel filone.
Ah, ok.
Ti ricordi però questa canzone? Fa parte di un film molto importante.
Molto importante.
Negli anni 80, prima di che uscisse il film, andavano dei piccoli trailer in cui dicevano di chiamare un tale numero per far arrivare Ghostbuster. E i centralini andavano in fumo perché tutti chiamavano questo numero, in verità era solo per la promozione del film.
Pensate.
Comunque quest'anno o l'anno prossimo uscirà il remake tutto in chiave femminile di Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. If something weird and it don't look good. Who you gonna call? Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Ghostbusters! I'm afraid of it.
free to know this.
Rieccoci back.
Questo è Ray Parker Jr. che cantava Ghostbusters.
Ecco. Adesso parliamo dei telefilm o sitcom, perché sono anni in cui va tantissimo la sitcom, soprattutto la sitcom familiare.
Questa musichetta da Signore Gianni in sottofondo è tutto.
Era necessaria. Allora, i Robinson. I Robinson, vabbè, anche famiglia, no? Cioè, praticamente in queste sitcom vediamo la vita quotidiana delle famiglie, ma ce ne sono proprio a palate. I Robinson, il mio amico Arnold, che qua poi era particolare perché c'era questo bambino, il famosissimo Gary, Gary Wayne Coleman.
Proprio lui.
Avevamo anche, per esempio, i genitori in blue jeans, i Jefferson, cioè chi ne ha più ne metta. Poi avevamo anche quelli in stile un po' poliziesco. Avevamo Miami Vice, cioè avevamo, io non c'ero neanche. Avevano Magnum P.I., A-Team, Charlie's Angels, che poi Charlie's Angels ha avuto anche poi successo successivo con i film, eccetera, menate varie. Avevamo anche quelli un po' da fighetti, tipo Happy Days, che questo è proprio un cult, diciamo, dei telefilm, perché appunto c'era questo personaggio importante, Fonzie, che poveretto lui continua a chiamarsi Fonzie per tutta la vita. Io non so neanche come si chiami l'attore, l'ho scritto da qualche parte, non lo so. E appunto questo ragazzo con i suoi amici, eccetera eccetera. Un altro particolare che andava molto di moda in questo periodo era Alf, cioè tipo di questo alieno che viene nella Terra, sta con questa famiglia, e questo negli anni 80 faceva morire dal ridere. Inspiegabilmente, insomma, diciamo che questo mostriciattolo trova dei modi un po' per fregare i genitori. E tutti, cioè, io l'ho visto qualche volta, tutte queste risate, si vede che negli anni 80 andava un po' questo humor un po' particolare. Avevamo, chi altro avevamo? Chips, Dallas avevamo, che poi Dallas ha ripreso anche con una nuova stagione, van di moda.
Avevano 300 anni.
Quindi. Avevano 300 anni, e in questo periodo appunto vanno di moda un po' quelle tipo Hazard, no? Queste cose poliziesche. Quanti sono anni particolari? Gio, tu ne hai visto qualcuno?
Beh, io continuo a vedermi La Signora in Giallo all'una su ET4, mi raccomando, non perdetelo.
Infatti ricordiamo che è stata la Gio a chiedermi appositamente di mettere la base della Signora in Giallo.
Io amo i telefilm anni 80, i film per me sono
La
tutto.
Signora in Giallo, anche Colombo andava tantissimo in questo periodo, e il giallo andava molto. E il giallo è vero,
sì,
eh?
Un colore che andava molto, anche nella moda.
Esatto. Esattamente. E adesso, in sottofondo, sentiamo le Bananarama.
Cioè, poi mi devono spiegare il perché di questo nome.
Bananarama. Lo cerchiamo, dai, con Venus.
We'll be right back.
venuta voglia di depilarmi con questa canzone.
Siamo anche nel frattempo riusciti a trovare perché si chiamano Bananarama. Cioè praticamente la fusione del titolo dello show americano per bambini The Banana Split e la canzone dei Roxy Music Pyjama Rama.
Vabbè, io le ricordo solo per questa canzone, che tra l'altro è anche nella pubblicità delle Lamette, dico.
Esattamente, poi altre canzoni non ne sappiamo. Cosa faranno oggi? Si depileranno, va bene. Magari hanno proprio creme vetta Mac che arrivano, va bene.
Grazie Jessica Fletcher per essere tornata con noi, siamo sempre Thelma e Louise qui su Radio Revolution.
E continuiamo a parlare di telefilm, però questa volta di quelli italiani, perché ci
non
tengo.
Non aspettavo altro,
perché ci tengo a sottolineare che l'Italia aveva di meglio, eh. Noi avevamo i ragazzi della terza C, con Fabrizio Bracconieri, che dopo aver lasciato Forum non si sa che fine abbia fatto.
No, davvero? Quello di Forum?
Sì, sai quello rosso?
Oh mio Dio!
Lui ha fatto i ragazzi della terza C, era molto magro all'epoca, ha fatto Forum, li ha mandati via e quindi non si sa che fine abbia fatto, poverello. Praticamente la serie parlava di delle storie di questo gruppo di amici, di questo liceo romano. Però se ci pensate, molte cose corrispondono ai licei di oggi. Allora c'era la figa riccona, figlia di un milanese, che tutti la vogliono ma non la dà nessuno. Poi c'è il fighetto, tutto bello palestrato, che però è stupido e non c'ha il cervello. Poi c'è anche la dark depressa, che scrive canzone pro suicidio sui banchi, tutte queste cose. Poi,
non è cambiato nulla.
Non è cambiato nulla, ragazzi, tutto uguale. Noi pensiamo, invece è tutto uguale. Avevamo Casapianello.
Vabbè, dai, che barba, che noia, che
orgoglio
barba.
Orgoglio italiano. Purtroppo Sandra Mondaini e Remo Di Vianello sono venuti a mancare. Però veramente orgoglio italiano, dai, almeno era simpatico. Avevamo anche Professione Vacanze con Jerry Calà.
Vabbè, Jerry Calà.
Ambientato in un villaggio vacanze. Enrico cerca di fare il Latin Lover, un po' provandoci con le tipe, un po' ci riesce, un po' no.
Cosa che gli italiani
però,
non fanno mai.
Però, nel senso che mi viene ricordato moltissimo questa serie oggi, ma in realtà durò solo 6 puntate.
Ah.
Ecco. Poi c'erano state anche molte guest star in queste 6 puntate. Mara Venier, Sabrina Salerno, Claudia Mendola e Teo Teocoli.
Tutti i premi Oscar italiani.
Tutti i premi Oscar italiani. Piccola curiosità su Jerry Calà. Noi ridiamo e scherziamo, ma ha 2 lauree. In lettere e in psicologia.
Ma scusa!
È meglio lui.
Adesso palazzinati in discoteca e hai 2 lauree.
Ha 2 lauree, ragazzi. Vivevamo Classe di Ferro, che era praticamente l'avventura di questi amici che erano via durante il periodo militare, con Adriano Pappalardo e Rocco Papaleo. E poi infine, tu l'hai citata prima, io la recito di nuovo, Love Me Licia, con Cristina D'Avena.
Ci hanno fatto anche uno spin-off,
Sì, ragazzi.
Con Arriva Cristina.
Arriva Cristina, va bene. Allora, esce nel 1986, come hai detto tu, è tratto dall'omonimo cartone animato, arriva addirittura a 4 stagioni. E ben 145 episodi.
Troppi, fin
cioè,
troppi.
Ragazzi, ha superato serie tipo Creek che sto guardando in questo periodo. Ci ha fatto più stagioni di Creek, va bene ragazzi. Niente, adesso ci andiamo ad ascoltare You Spread Me Round.
Giusto? Che è sempre meglio della canzone che ha fatto Florida. Sai che ha fatto la cover.
Ah, molto meglio.
E hanno meglio loro comunque.
Erano meglio questi anni. Adesso sto cantando a Florida per colpa tua, Giorgio, ce l'ho in testa.
Beh, meglio questa, che tanto adesso il cantante è diventato una drag queen.
Giusto.
È inquietantissimo.
Solo curiosità qua. Siamo arrivati alla fine, ascoltatori, cari amici ascoltatori.
Dai, vi salutiamo, grazie per essere stati con noi in questa puntata anni 80.
Esatto.
E vi diamo il ciaone sulle note di Total Eclipse of the Heart.
Di questa perla, ragazzi.
Di Bonnie Taylor.
Alla prossima, sempre venerdì alle 2 su Radio Revolution. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. I can do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.